Ciao, buonasera, sono proprio felice di essere qui di nuovo con voi. Stiamo studiando perché a volte massime dei nostri padri, che fa parte della Torah orale, Torah Shebe al Peh, ci sono due parti della Torah Shebe Ktav, la Torah scritta. I 24 libri, iniziando con i 5 libri del Pentateco, poi i profeti, poi agiografi. E questo che studiamo adesso fa parte della Mishnah. Ci sono 61 libri nella Mishnah scritto da Rabbi Yehuda HaNasi, presidente, e che fa parte del Torah Shebe al Pe, Torah mandato, tramandato oralmente. Torah vuol dire non Bibbia, ma Torah vuol dire insegnamento. Perché Hashem, quando ci ha creato, ci ha anche insegnato come vivere bene. Vivere con valori, vivere salutariamente, con sanità, sia quello materiale sia quello, diciamo, spirituale, che funziona anche oggi 2019 in tutto il mondo, perché Torah è la parola di Dio, e come Dio è eterna, anche la sua parola, anche il suo insegnamento è eterno. Siamo arrivati a perché a voi. Secondo capitolo, Mishnah Bet, secondo Mishnah. Rabban Gamliel, beno shel Rabbi Yehuda HaNasi, che era un figlio di Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi Yehuda HaNasi, che abbiamo studiato martedì, che lui era il nipote di Rabbi Shimon, che abbiamo studiato nel perek precedente. Lui, primo di Rabbi Yehuda HaNasi, c'era Rabbi Yochanan ben Zakkai, che ha preso la presidenza perché Rabbi Yehuda HaNasi era ancora troppo giovane. E Rabbi Yehuda HaNasi aveva diversi figli, e Rabban Gamliel era il primogenito, ed era molto, molto, diciamo, giusto di darlo questa presidenza. Allora lui, Omer, diceva sempre: Yafé Talmud Torah, è bello lo studio della Torah in Derech Eretz, insieme con l'usanza della vita del mondo. Perché Shehigia Shnehem, perché faticarsi in tutti e due diversi soggetti, sia nello studio della Torah e sia nel vivere onestamente in questo mondo, mashkachat fa dimenticare avon, storcione. Ci sono, e abbiamo studiato proprio nella Mishnah precedente del padre di Rabbi Gamliel, che diceva: dobbiamo meditare su tre diversi verità, e tu non arriverai mai a fare un avverà, una trasgressione. Qui non parliamo di una trasgressione, perché per dire una trasgressione si dice la parola avverà. Che cosa vuol dire avverà? Oltrepassare. Quando uno cammina sull'autostrada, sulla strada ben calpestata, allora più o meno sicuro che va bene. Però se una oltrepassa la strada ben calpestata, non si sa, magari c'è terra, diciamo, fangoso, sabbia mobile, diciamo, ci sono diverse, diciamo, difficoltà che uno non capisce prima di uscire dalla strada calpestata. E questo succede quando uno trasgredisce, non sa. Uno potrebbe dire, ma faccio un piccolo peccato e poi torno. Una volta che sei uscito dalla strada ben calpestata, non si sa quanto facile sarà di ritornare sulla strada maestra. Invece qui non usa mashkachat fa dimenticare avera trasgressione. Qui usa la parola avon. Avon vuol dire è un'abitudine storta. Vuol dire avverrà una trasgressione, potrebbe anche essere una trasgressione che uno non si è reso conto, non sapeva che questa cosa che ha fatto è vietato per ignoranza, o si è dimenticato che questa giornata è un giorno di sabbatino, si può fare. Allora sono trasgressioni, diciamo, non pensate. E questo anche sono avvera, una oltrepassare dalla strada maestra dell'insegnamento della Torah. Qui pare che invece parla di avon. Avon vuol dire una cosa proprio storto, è proprio uno sbaglio grave, fatto appositamente che lui pensa che si può andare avanti. Allora, se uno non si fatica in questi due soggetti, nello studio della Torah e nel vivere come è abituato nel mondo materiale, allora, diciamo, allora se uno si fatica in questi due, allora fa dimenticare storcioni. Behol Torah, e dice ancora, Behol Torah, e ogni studio della Torah, She'eni ma melacha, che non ha, insieme con lo studio, non ha lavoro, allora sofà, infine, betelà, andrà annullato completamente. Una persona non può vivere di aria. Una persona che ha una famiglia, anche se non ha famiglia, lui stesso deve avere il minimo necessario. Se lui non lavora, come potrà avere, diciamo, soldi per mantenersi? Allora dice, è bello di studiare Torah e di avere, diciamo, un mezzo diciamo, di sostenimento. E dice, nell'altra parte, se uno studia soltanto Torah senza lavoro, allora alla fine sarà annullato perché, diciamo, non puoi vivere, diciamo, studiando Torah senza lavoro perché
Quindi
non hai i mezzi.
sarà annullato, cosa significa? Che farà
Che
perdere.
smetterà di studiare perché, diciamo, che morirà di fame, che dovrà andare a trovare qualsiasi lavoro. E allora così maggior parte dei commentari spiegano queste parole della Mishnah. E poi c'è un altro, diciamo, conseguenza se uno non ha lavoro, vigorere e attira avon distorsioni, perché la gente, sentendo di questo qua che lui era così tanto dedicato allo studio della Torah, e poi abbandona completamente lo studio della Torah e fa qualsiasi lavoro, e allora la gente guardano quegli studiosi della Torah con un occhio storto. Guardi come sono questi che studiano la Torah, che sono dei fannulloni.
diciamo, guarda Roma, perché estorsione in Italia significa pretendere soldi, nel senso attirano, quel tipo di comportamento attira negatività, cattivo
Sì,
pensiero.
questo è distorsione.
In Italia estorsione vuol dire pretendere soldi senza distorsione, distorsione.
Distorsione vuol dire c'è la strada maestra,
Distorsione,
distorsione. Ok.
ma
Allora,
scusi, perché in
non
Italia
distorsione.
estorsione vuol dire una cosa ben
Ah,
precisa.
beh, distorsione vuol dire, ok. E allora così la maggior parte dei commentari allora spiegano l'amistà in questa maniera, incluso il Bertinoro, un rabbino molto importante italiano, che lui spiega proprio perché a volte. Allora ho visto nei commentari che, diciamo, porta un po' di questioni su questa spiegazione, perché dice la Madame Lia, Yafé Talmud Torah è bello lo studio della Torah in Derech Eretz, insieme con vivere come tutti vivono. Derech Eretz è un modo di vivere della terra, vuol dire della gente della terra. Perché se uno non lavora, allora diciamo finirà a studiare perché deve avere. Andare a rubare, questo non è possibile che uno studi a Torah, perché se uno studia Torah non arriverà mai a prendere soldi, diciamo, di estorsione o di ruberie. Questo allora non si può studiare Torah, c'è la scienza della Torah, però non è Torah. Torah vuol dire uno che studia, perché è l'intelligenza e la conoscenza del desiderio di Hashem. Uno che studia il desiderio di Hashem e poi va a rubare, non puoi, diciamo, stare in due posti nello stesso momento. E allora, se questa è la spiegazione, come spiegano questi importanti commentari, allora chiede questo, diciamo, studioso, come mai usa la parola Yafé Talmud Torah? È bello lo studio della Torah insieme col lavoro. Bello. E dovrebbe dire una parola molto più forte. Darush è necessarissimo, è obbligatorio. Talmud Torah, lo studio della Torah insieme con vivere con lavoro, certamente. Lavoro soltanto senza studiare, questo neanche non se ne pensa. Però uno può pensare, wow, la cosa più importante è lo studio della Torah, così sai come vivere, come compiere la volontà di Hashem. Però devi anche lavorare, però non soltanto che è bello, è obbligatorio. E poi, quando dice subito dopo, Bechol Torah She'eini Ma Melacha, e ogni studio della Torah che non ha insieme un lavoro, allora abbiamo usato per la parola il lavoro due parole diverse in ebraico. La prima parte si parla di Yafet Tamu Torah im Derech Eretz, nel modus viventus della terra, che secondo, diciamo, questi commentari vuol dire lavoro, allora non dice Yafé Talmud Torah im Melacha. E poi Bechol Torah She'eini Ma Melacha Sofa B'Tneila. Non dice tutti e due volte Melacha o tutti e due volte Derech Eretz. Nella prima parte dice Derech Eretz. E nella seconda parte dice Melacha, perciò questo commentario dice una cosa molto, molto, diciamo, giusta, molto, diciamo, attuale. Uno che studia la Torah, allora potrebbe pensare, io sono una persona che studio la Torah, e Baruch Hashem non devi lavorare, perché un mio papà era un grande riccone e io ho soldi nella mia conto della banca per me, per mio figlio, per i miei nipoti. Non devo rubare da nessuno, anzi posso aiutare tanta gente. Allora non è assolutamente obbligatorio di lavorare. Ecco perciò non dice Darush, è obbligatorio lo studio della Torah in Melaha con lavoro. No, perché se uno ha una famiglia, ha ricevuto eredità tanti soldi, non ha bisogno di lavorare. Però che cosa vuol dire Derech Eretz? È il modus vivente della gente. Cioè, una persona deve sapere che non è l'unica persona al mondo. Si deve fare parte di una società. Una persona deve essere molto socievole, dare importanza a tutta la gente che sono vicino, vedere una persona in strada, shalom, darlo importanza, invitare una persona per prendere un caffè. Perché questo dà importanza alla gente e fa sentire una persona a suo agio e quindi diciamo lui è più pronto di fare una vita positiva. E quello che dice Rav Gamliel, uno che è uno studioso della natura, non può mai separarsi dal mondo. Io non ho interesse a nessuno, io studio la Torah, io mi unisco con Hashem. Studiando la Torah non voglio avere a che fare con nessuno. No! Yahweh è bello di studiare la Torah, avere la conoscenza, di delle istruzioni come vivere bene materialmente e spiritualmente in questo mondo, in derecheres, insieme con l'usanza come si usano nel mondo. Perché così la gente vede che anche se è una persona religiosa, è una persona civile, è una persona che dà importanza anche a altre persone che loro non sono in grado di poter dedicarsi completamente a studiare perché devono anche lavorare. Ognuno deve fare il suo massimo. Ci sono della gente che Hashem ha messo nella loro, diciamo, missione, che studiano sempre Torah perché loro hanno una famiglia ricca, e però ci sono una stragrande maggioranza della gente che loro non hanno questa, diciamo, possibilità, e per poter mantenere la famiglia, la moglie e i bambini devono anche lavorare, anche se loro, senz'altro, se sono persone decenti, allora danno anche importanza un pochino allo studio della Torah. Allora questo dice Rabba Gamliel, è bello, diciamo, di essere uno studioso della Torah, però non per quello dire ah, io sono migliore di tutti. No, devi anche comportarsi come si comportano tutta la gente del mondo. E poi aggiunge Sheyegiat Shneihem, che faticarsi in questi due soggetti della persona civile, mashkachat fa dimenticare avot distorsione. Anche avere una vita sociale decente non è sempre una cosa facile. Ci sono anche delle persone dure, persone, diciamo, pesanti, che essere, diciamo, paziente, essere, diciamo, socievole e onorevole, rispettare questo tipo di gente è una fatica. Però anche a questa gente devi cercare di aiutare, se sono persone veramente che hanno delle idee un po' storte, devi con la tua gentilezza, con la tua intelligenza, spiegali su un bicchiere di caffè, o invitandolo a una cena in casa tua o in un ristorante kasher, spieghi per migliorare un modo vivente suo. Questo che dice, diciamo, Rabbi Gamliel nella prima parte. Ehi, una persona normale che non ha un padre, diciamo, Uncle Scrooge, come si chiama lui? Non ricordo, Paperino.
Paperon di Paperon.
Uno che non ha un padre come Paperon di Paperon, in inglese si dice Uncle Scrooge. Allora è chiaro che lui deve lavorare, perché se uno studia la Torah e poi non lavora, perché diciamo ha qualche diciamo modo di rubare da qualche persona o andare in giro a chiedere delle mosine, questo non è studiare la Torah, questo è proprio, non voglio dire che cos'è, però non è studiare la Torah, questa non è la volontà di Hashem, che uno studia la Torah e poi diciamo si dipende dagli altri di poter continuare a vivere. Behold Torah, e ogni studio la Torah, questa è la continuazione delle parole di Rabbi Gamliel. Ogni studio la Torah, chi non ha insieme con lo studio un lavoro, melacha, sono due parole per dire lavoro. C'è avoda, lavoro, e c'è melacha, vuol dire lavoro. Avoda vuol dire un lavoro manuale. E eved, oved, alle stesse lettere di be'ar, per, vuol dire che tu sei sottomesso a questo lavoro. Invece melacha viene dalla parola le malò, di riempire, vuol dire migliorare con il tuo lavoro lo stato del mondo, vuol dire portare intelligenza, migliorare la qualità di vita per gli altri. Allora una persona che ha un padre, paperon di paperon, che lui non deve lavorare per mantenere la famiglia, lui deve trovare un lavoro che riempie il mondo, che migliora la qualità del mondo. Diventare un giudice, diventare un capo di una società che aiuta i poveri, diventare il capo di un ospedale. Cioè, tu devi utilizzare la tua conoscenza che hai acquistato tramite la Torah per migliorare lo stato del mondo. Behold Torah, dice la Mishnah, e ogni studio della Torah, se è in imam e la chatti non hai insieme un modo di migliorare, di riempire il mondo, so fa la sua fine, cioè il desiderio della Torah Betelà è annullato. Perché Hashem ci ha dato la Torah a studiare e sempre comprendere di più? Perché Hashem vuole che le sue istruzioni avranno un effetto positivo per ogni singolo aspetto di questo mondo, per ogni singola persona in questo mondo. Se uno studia soltanto e si separa dal mondo, allora la fine della Torah, vuol dire la volontà della Torah, che è per migliorare e portare la presenza, il guido di Hashem in questo mondo, viene completamente annullato. Allora, non soltanto che mancherà la fine, il vero desiderio di Hashem con lo studio della Torah è per migliorare e portare, diciamo, l'insegnamento della Torah in questo mondo, però vigorere chiama causa avon storzione. Cosa diranno la gente? Quelli che studiano la Torah si staccano dal mondo e vivono sulla isola, diciamo, privato, senza problemi. Allora questo è proprio un modo avon, una distorsione, perché tutto lo studio della Torah è per migliorare la qualità della vita per ogni singola persona, ebreo e non ebreo, persone e anche animali. Oggigiorno ci sono così poca gente che sono interessata allo studio della Torah perché sono ignoranti, ignorantissimi. E non soltanto che sono ignoranti, non vogliono neanche sapere. Non ho capito ancora perché, però questi sono i fatti. Ecco, perciò se uno studia la Torah e non dà importanza a fare parte della società di migliorare la qualità della vita, gorere causa distorsione. Perché tutto lo studio della Torah, come tutte le mitzvot, è per portare benessere in questo mondo. Ok, allora cosa abbiamo detto? Uno che ha un padre, Uncle Scrooge, paperone di paperone, allora sì, va bene, lui non deve entrare in una fabbrica di fare camicie o di lavorare in una miniera. Ma potrebbe fare un lavoro che riem melacha. Allora lui lavorerà come capo di un ospedale, capo di un orfanotrofio, casa di vecchi. Ok, allora c'è però un pericolo, una persona che Baruch Hashem non ha bisogno di prendere uno stipendio perché lui ha padre, paperon di paperon. Ok, però c'è un'altra possibilità che farà lui scendere dalla rettitudine di una persona religiosa, una persona che ha la presenza di Hashem vicino a lui. Potrebbe gonfiarsi. Studio la Torah e metà della mia giornata io dedico a aiutare la gente, i vecchi, gli orfani, diciamo, in quello che lui si dedica. Dice, continua Rabbi Gamliel e spiega, Vehol ha'oskim. E ogni singola persona, che si parla di una persona che lui è in grado di poter veramente essere il capo di un'istituzione giusta, che diciamo che ha bisogno di una persona giusta. Vehol ha'oskim ha'tzibur, e ognuno che ha a che fare col pubblico, interessante che pubblico viene chiamato in ebraico tzibur. Come mai? Vengono chiamato Tzibur, perché Tzibur vuol dire di mettere insieme. Però c'è scritto nei libri che Tzibur è un acronimo del Tzadikim, persone giusti, Beinonim, persone mediocre, e Reshaim, anche persone malvagie. Una persona deve pensare di aiutare tutti i tipi di persone, non soltanto persone brave, diciamo che hanno tanti pregi, o una persona semplice, ok, però persone che anche malvagi, devi anche aiutare loro, che loro diventeranno persone per bene, persone positive. Allora ogni persona, diciamo, Talmid Chacham, uno studioso della Torah che si dedica a diventare capo di un'istituzione, giusto? Allora non deve temere che lui diventerà pieno di sé, che cercherà di avere tanto onore, perché dice Yehiu oskim imahem, devono lavorare con questa gente, l'shem shamayim, per la volontà di Hashem. Non è perché tu sei così bravo, così esperto e così, diciamo, fai un lavoro eccezionale. Se
Sai perché tu riesci bene nel tuo lavoro? Shezichut avotam, perché è il merito dei loro padri, di tutta questa gente che si trova in queste situazioni, che loro hanno bisogno di avere aiuto in casa di riposo o in orfanotrofio o in una casa che hanno bisogno, diciamo, pasti ogni giorno. Sai perché? Tu riesci ad aiutare perché loro hanno dei genitori, dei nonni, bisbisnonni, fino a Abraham, Yitzhak e Yaakov, che loro hanno fatto una vita eccezionale, meritevole. E c'è scritto nella Torah, se una persona è malvagio, allora figli fino a terza generazione possono subire il loro malvagità. Però quando si parla di persone meritevoli, che loro hanno fatto tanto benessere, migliaia di generazioni, non ci sono ancora migliaia di generazioni in questo mondo materiale fino adesso, perché il mondo è soltanto 5779 anni. Allora, quindi una generazione non è di 5 anni e 7 mesi. Quindi sai perché tu riesci a portare tanto benessere a questa gente? Perché questa gente che sono in queste istituzioni avevano e hanno dei genitori fino a Abraham, Yitzhak e Yaakov, che lì in cielo, dove sono, vicino a Hashem. Hashem, creatore del mondo. Quella persona che si trova in casa di riposo, quel bambino che si trova nell'orfanotrofio, è il mio bisnipote, deve aiutarlo. Allora Hashem fa diventare questo studioso della Torah capo di questa istituzione. Ecco perciò Hashem lo mette nella sua mente i giusti pensieri di fare conoscere la gente giusta e diciamo, portare benessere a questa gente. Bezit katam e la loro giustizia di questi genitori avi omedet laad, rimane sempre, non sarà mai dimenticato da Hashem. Questo è un brano nella Torah. E allora, quindi, capo, tu che sei capo di questa istituzione, cosa vuoi avvantarti? Io sono capo di questo. Non è il tuo lavoro. È Hashem che ti sta aiutando. Quindi non vantarsi, non è il tuo, diciamo, pregio che sei così bravo e tutti ti vogliono bene. Sei proprio aiutato da Hashem. E allora una persona può arrivare a pensare, siccome Hashem è quello che lui pensa ai suoi, diciamo, nipoti di Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, allora che mi fa fa? Che Hashem troverà altre persone, altri studiosi della Torah che faranno questo lavoro, io o avrò meno mal di testa, mal di cuore, se sto vicino alla mia famiglia, alla mia scuola, e Hashem ha tanti, diciamo, messaggeri. Dice Rabbi Gamliel, via teme voi che siete diventati capi di queste istituzioni, ma le ani alechem, io considero su di voi Sachar harbei, tanta ricompensa che ilu asitem, come se voi stessi avete fatto. Siccome voi potete avere questo pensiero, perché mi fa fa, io, diciamo, desidererei studiare Torah per me personalmente, perché dovrò io fare questo aiuto per gli altri, Hashem è, diciamo, obbligato di pensare dei suoi, diciamo, dei nipoti di Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. Ecco, perciò, siccome tu hai deciso di prendere questa responsabilità, è questo un grande pregio per voi, e questo vi darà tanta ricompensa, tanta ricompensa, che quando uno studia la Torah, allora lui riesce a capire fino a un certo modo. Quando uno studia la Torah e anche insegna agli altri, anche dedica a aiutare il prossimo, allora Hashem dà a lui la possibilità di comprendere la Torah molto di più vasto e più profondo da una persona che sarebbe dedicata da solo a studiare. Ecco, perciò Sahar Harbei, tanta, tanta, diciamo, ricompensa come voi avete fatto da solo.
Trovo molto interessante, Rabbi, il fatto che in sottofondo si legge che quando si studia, si comprende la Torah, ne nasce una dipendenza dal piacere che per molti è un problema staccarsi. Certo. Quindi fanno di tutto per rimanere legati perché riescono a capire la profondità e ne ricevono appunto questo grandissimo.
Però studiare la Torah non è soltanto per migliorarsi personalmente. Lo studio della Torah deve essere sempre ricordato che questa Torah, studio della Torah, deve avere un effetto su tutto il mondo.
Perché è per tutto il mondo, certo, però è interessante il fatto che molti cercano distrazioni, cercano piaceri, diciamo, chimici, eccetera, eccetera. Chi comprende la Torah davvero arriva a un punto che fa fatica sia per andare a lavorare che per occuparsi di altre cose, per fare le stesse mitzvot, perché il piacere è così grande che si fa fatica a stare.
Certo. Certo. Ecco, perciò studiamo questa Mishnah scritto, detto dal presidente degli ebrei per insegnare Torah, insegnamento. Una persona studiando la Torah non è una ricchezza personale. Io mi sento vicino a Hashem. Dobbiamo pensare di accontentare Hashem. E Hashem è contento quando il mondo sarà riempito dall'insegnamento della Torah, che migliorerà la qualità della vita per tutti, ebrei e non ebrei, perché tutti devono vivere bene. Ok, questo era Mishnah Bet. Subito dopo Mishnah Bet segue Mishnah Gimel, terza Mishnah, che è legato alla Mishnah precedente, perché queste sono anche le parole di Rabban Gamliel, figlio di Rabbi Yehuda Anasi. Hevu zehirin, dovete stare molto attento, barashut, con la gente che vi danno permesso di vivere, vuol dire con il potere, con il potere. State attento, voi che voi siete diventati capi di istituzioni, capi di, diciamo, di comunità, state attento col potere. Voi che avete il dovere di avere colloqui con potere, state attento, perché sappiate una cosa: Shein mi corvillo le Adam, non avvicinano la gente, non fanno vedere un bel sorriso, e la lezora chatzman, soltanto per loro necessità. Loro ti fanno vedere un sorriso perché magari tu potrai dare a loro informazione che, diciamo, potranno utilizzare per il loro beneficio. Nirin, dimostrano che ohavin, come amici, Bishat Hanatan, nel momento quando loro hanno godimento, però Be'en Omdim Lo Li Adam, però non stanno vicino alla persona, Bishat Dochoko, nel momento che lui ha difficoltà. Ecco, perciò è legato alla Mishnah precedente. A voi, studiosi, intellettuali, che siete diventati capi di comunità, capi di istituzioni, che avete bisogno di avere collegamento col potere, state attenti, non diventate troppo amici, perché loro ti fanno vedere, diciamo, e un sorriso per poter avere godimento da voi, poter prendere più tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Invece quando voi avete bisogno veramente di loro, e allora sono assenti. Prima delle elezioni sono tutti amici vostri. Una volta che sono eletti, ciao, 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 non ti conoscono. Però noi sappiamo che questa opera di Massimo dei Padri, perché a Vot, allora è una Mesechet, è un libro dei Mishnayot. Abbiamo studiato nella prima Perek, se avete studiato, parlando di Shmaya e Avtalion, allora Shmaya e Avtalion, Shmaya diceva una persona deve voler bene, voler arrivare a essere un lavoratore, vuol dire adatto al suo, diciamo, possibilità. Usena et harabanut, e odiare essere capo. Non dice non essere capo. Una persona che deve diventare capo perché lui ha le possibilità, perché lui ha le possibilità economiche, ha intelligenza, e allora lui è obbligato di essere un capo, ma non per il suo interesse personale, perché diventerà presidente e tutti daranno rispetto, per il beneficio della gente, come abbiamo appena spiegato. E dice ve'altit vada, e non diventare amico la rashut, al potere, perché il potere vogliono far vedere che sono amici tuoi, così ma io conosco questo ebreo che sembra che lui è ricco, ma che cosa fa, eccetera, quante persone lavorano nella sua fabbrica, allora dopo faranno, diciamo, la razzia e aumenteranno le tasse, eccetera. Usa Shmaya be'altit vada, e non diventare amico tit vada. Rabban Gamliel, che ha vissuto 200 anni dopo, dice la stessa cosa. E Buzihirin, state attenti quando avete a che fare con il potere. Ma come mai la Mishnah dice le stesse cose? Non si ripete due volte la stessa cosa di due diversi maestri. Anche se magari hanno detto, però non viene riportato nella stessa opera, nella stessa, diciamo, trattato.
Se viene riportato è perché c'è un motivo specifico.
È un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Sì.
E non c'è mai una parola ripetuta a caso.
Certo. Allora, qui dobbiamo specificare due cose. Qui si parla di rashut, permesso, vuol dire il potere che danno il permesso a te di vivere. Questo non è, allora noi abbiamo, più avanti studieremo, Hevei mitpalel bishloma shel malchut. Dobbiamo noi, cittadini, dobbiamo pregare per il benessere del regno. Anche in Italia, quando c'erano i re, allora nelle Sidurim, nel libro di preghiera, c'era una parte che c'era scritto che noi, comunità, diciamo, di Pincopalino, diciamo, di Reggio Emilia, di Mantova, eccetera, preghiamo per Emanuele, diciamo, che lui avrà tanta pace nel suo regno, eccetera. Anche, diciamo, ancora oggi in Inghilterra, in ogni tempio in Inghilterra, c'è una preghiera per la regina Elisabetta, che lei, diciamo, riuscirà a regnare con, diciamo, pace, eccetera, eccetera. Perché c'è scritto nella Mishnah, vevei mitpalel bishloma shel malchut, devi pregare per il benessere del regno. Ma qui non vengono chiamati i poteri Malchut, qui vengono chiamati Reshut, Rashut, un regno. Baruch Hashem normalmente era basato su una persona, diciamo, civile, e faceva delle leggi col Parlamento, diciamo, per il benessere del suo popolo. Melech è costituito con una parola Mem, che ha un valore numerico di 40, Lamed ha un valore numerico di 30 e Chaf ha un valore numerico di 20. L'originariamente di un Melech, di un re, è di pensare alla gente più bassa che erano sotto di lui. Vuol dire di portare benessere, una vita serena, sicura per tutta la sua gente. Questo era un re. È una cosa, diciamo, giusto, e Hashem ha voluto che il popolo ebraico avrà un re per poter vivere decentemente. Però qui parliamo di regime, di, diciamo, di come si chiamano quelli
regnanti?
Sì, non regnanti, di, diciamo,
dittatori.
Qui si parla di dittatori, che maggior parte in questi tempi erano dittatori, anche quando c'erano per esempio i romani. Allora ogni stato aveva il suo capo, che pensava, sì, doveva mandare una parte da quel che prendevano dalla povera gente che hanno conquistato, poi mandavano una parte a Roma, però stramaggiorante è rimasto da lui. Lui è diventato ricco. Lui era Rashut, potere. Erano dittatori.
Anche sanguinari.
E sanguinari, come? E allora questo è che si parla di Rashut, non si parla di regni. Regni, assolutamente, come abbiamo appena detto, dobbiamo pregare per il benessere dei re. Però qui si parla di dittatori, di poteri che loro erano sanguinari, volevano soltanto usufruire, diciamo, usurpare della gente. Però qui dice la parola Zehirin, non è Titvada. Allora, la parola Titvada vuol dire mettersi insieme. Bedvad vuol dire un riunione. Shimon HaTzadik, che lui diceva non fare riunione con il potere, lui ha vissuto quando Israele era ancora nei mani degli ebrei. Sì, c'erano i Hashmonaim, che i Hashmonaim erano ebrei, però erano ebrei che hanno sbagliato. Erano Kohanim, che dovevano dedicare la loro vita al servizio spirituale degli ebrei. E allora diceva Shmaya, non diventare troppo amici di questi dittatori ebrei, perché pensano solo a loro stessi di poter essere governati e tirare da te tutto quello che vogliono. Quindi non diventare troppo amici con loro. Qui invece, nel tempo di Rabbi Gamliel, che lui parla queste parole, si parla che chi erano, diciamo, i potere di questo tempo erano i romani. I romani, loro hanno proprio sfruttato la gente al massimo. Allora non è necessario di dire non diventare amico, fare riunione con i romani, questo è chiaro. Loro, diciamo, soltanto volevano, diciamo, sfruttarti. Però dice Hevu Zehirin, dovete essere Zahir. Cosa vuol dire Zehirin? La traduzione normale è Zehirin, vuol dire state attenti. Però Zahir vuol dire dovete essere illuminanti. Zihirat, l'illuminazione del sole. Dice Rabbi Gamliel, noi dobbiamo sapere, anche se diciamo il potere del momento sono i romani o altri dittatori, dobbiamo sempre ricordare che noi siamo nelle mani di Hashem. E dovete essere zehirin, dovete essere illuminanti quando andate a parlare con il potere. E il più famoso, diciamo, racconto che troviamo nella Torah, quando siamo nel momento di Mordecai, Esther e Ahasverosh. Allora conosciamo che Haman, primo ministro, lui ha fatto il re, diciamo, decretare che tutti gli ebrei, uomini, donne, bambini, bambine, tutti devono essere uccisi in un solo giorno. Che Ahasverosh era il re in tutto il mondo civile, 127 paesi, non c'era un posto dove si poteva scappare via perché tutto il mondo civile era nelle sue mani e tutti nello stesso giorno, quindi non si poteva scappare da nessuna parte. E per invogliare la gente di sporcarsi la mano con il sangue degli ebrei, se tu entri in una casa ebraica, tutto quello che tu trovi è tuo. Invogliarli di uccidere per prendere tutto quello che possedeva. Allora, siccome Esther è diventata regina, tutto con la volontà di Hashem, e Mordecai, il suo cugino che era ex marito di Esther, quando Ahasverosh ha ucciso la sua bellissima regina Vashti, che era la nipote di Nebuchadnezzar, perché conosciamo la storia di Purim, non voglio adesso entrare in questi particolari.
Cioè possiamo dire che Ahasverosh non sapeva quando lo sposò che Esther fosse ebrea.
Sì, certo, lui non sapeva perché...
Se no non avrebbe autorizzato Haman a fare...
No, diciamo... tutto era allora perché veramente Esther ha nascosto la sua, diciamo, ebraicità, perché Esther veniva dalla famiglia di Shaul il re. Allora se lui sapeva che Esther ha sangue blu nelle sue vene, lui avrebbe, diciamo, usato molto più spesso, come lui pensava che era una mortale normale. Ecco perciò Mordecai ha detto a Esther di nascondere il fatto che lei è ebrea. Quindi, quando è stato decretato, allora quando Esther è diventata regina, prima quando lei era ancora, diciamo, un candidato per essere regina, lei poteva andare a fare delle camminate nei giardini del re, allora quindi Mordecai poteva stare dall'altra parte del recinto e così poteva parlare con la sua ex moglie, perché quando Esther è stato portato al palazzo reale ha dovuto di scrivere un divorzio alla sua moglie Esther. Allora, quando Esther è stata scelta come regina, anche se lei, possiamo immaginare che lei aveva a che fare con un, diciamo, personaggio come Ahasverosh, un cavallo, proprio anziché di avere un marito come Mordecai, lei non ha partecipato, diciamo, in questo atto di, diciamo, intima del... Invece lo stesso Ahasverosh ha voluto bene a questa Esther. Allora, Ahasverosh, per poter avere a che fare con Esther, di sapere cosa sta, perché lui sapeva che qualche cosa di speciale dovrebbe succedere, perché se Hashem ha lasciato che una persona così pia come Esther viene a, a finire nelle grinfie di questo Ahasuerus ci deve essere una ragione molto importante. Allora lui ogni giorno era lì, diciamo, per sapere che cosa sta succedendo. Mordecai, il suo ex marito, cugino. Ok, quando è uscito, diciamo, il decreto di Haman che si dovrebbe uccidere tutti gli ebrei nella stessa giornata del 13 di Adar, allora Ahasuerus subito è uscito dal palazzo reale e ha strappato i suoi vestiti, e la Gemara racconta che lui ha radunato nella città di Shushan, che era il capitale del regno di Ahasuerus, ha radunato 24.000 bambini per studiare Torah. Lui sapeva, se si vuole annullare questo decreto ci vuole l'aiuto di Hashem. Dopo che lui ha studiato con 24.000 studenti, allora con i suoi vestiti strappati si è avvicinato al palazzo reale, non potendo entrare nel palazzo reale. Le ancelle della regina Esther vedevano Mordecai e hanno detto a Esther: sai che, diciamo, Mordecai, abbiamo visto che aveva le vestiti strappati. Allora lei ha mandato subito altri vestiti di fare cambiare. Lei ha pensato magari è stato derubato, non so. Invece lui non ha voluto cambiare i suoi vestiti. Allora Esther ha mandato un consigliere affidato a lui per sapere che cosa sta succedendo. E così lei viene a sapere che c'è un decreto per tutto il popolo di essere sradicati in un stesso giorno. Allora Esther ha detto: guardi, avrei voluto aiutare, però io non posso aiutare perché sono in condizione. Il re è molto inquietato con me, non mi vuole vedere. Se uno entra, non c'era ancora, diciamo, smartphone, non c'era neanche telefoni. E allora se io mi dimostro davanti alle camere intime del re, c'è una legge. Viene decapitato subito senza nessuna ragione. Uno che si dimostra davanti a queste camere, c'è soltanto una cosa da fare: uccidono, se non ha un invito del re. E allora Mordecai gli dice: senti cara, hai mai pensato che la ragione perché tu sei diventata la regina è proprio per questo momento? Tu devi andare al re e devi dirlo che il tuo popolo, i tuoi fratelli e sorelle sono in pericolo di vita per questo decreto di Haman. Che cosa ha deciso Esther? Ha chiesto Mordecai, anche se era la vigilia di Pesach, ha chiesto Mordecai di radunare tutti gli ebrei di Shushan, del capitale, e digiunare, non mangiare la matzah, non bere il vino, non mangiare haroset, di digiunare e pregare ad Hashem per 3 giorni, uomini e donne tutti. E ha detto Esther: anche se io dovrò andare al re e dovrò essere simpatico nei suoi occhi perché lui è inquietato con me, non mi vuole vedere già da 30 giorni, io vado con i miei, diciamo, sott'occhi, diciamo, due
borse
di pianto, eccetera, io sarò come una stregona. Invece non è andato, diciamo, a mettersi, diciamo, al, come si chiama?
Trucco,
perché sapeva Esther, siccome lui era al potere, l'unico modo di poter riuscire ad avere un buon giudizio dei poteri è con l'aiuto di Hashem. È questo che dice Hebusihirin: dovete essere illuminati parlando con il potere. E questo era nel tempo quando eravamo sotto i Romani. L'unico modo di poter avere un giudizio positivo quando Hashem vuole dai nostri poteri che loro ci sfrutterò, e soltanto con l'aiuto di Hashem. Ecco perciò viene cambiato, non titvada, come ha detto Shmaya parlando dei Hashmonaim, che erano ebrei, invece parlando di altri poteri che erano, si riferiscono ai romani, Zehirin. Dovete essere illuminanti, e illuminanti possiamo essere soltanto quando uno serve e ascolta all'istruzione di Hashem. Ok, prossima settimana, martedì, andiamo avanti con Mishnah Dalet.